20 novembre 2012. Perché l'organismo è un mosaico genetico. Il DNA non è lo stesso in tutte le cellule del corpo. Un nuovo studio sulle staminali dimostra che le variazioni del genoma sono molto più frequenti di quanto si pensasse. Questo mosaicismo potrebbe riguardare non solo le cellule cancerose, ma anche i tessuti sani in tutto il corpo, e avrebbe profonde conseguenze sugli studi di genetica e in particolare per gli screening. Un nuovo studio su cellule staminali epiteliali sembra sfidare uno dei dogmi fondamentali della genetica, che le cellule dell'organismo contengano tutte lo stesso DNA. Al contrario, come scrivono sulla rivista Nature i ricercatori della Yale School of Medicine coordinati da Flora Vaccarino, le variazioni genetiche sarebbero talmente estese e profonde che il modello corretto sarebbe più quello di un mosaico genetico. Le conseguenze, avvertono gli studiosi, potrebbero essere enormi per gli studi di genetica, e in particolare per gli screening. Negli ultimi anni, la possibilità di derivare cellule staminali pluripotenti indotte, IPSC, da cellule somatiche, secondo un processo detto di riprogrammazione, ha aperto nuove prospettive sia per la ricerca di base sia per la medicina rigenerativa. Per tutte queste applicazioni, tuttavia, è necessario che le IPSC, che sono linee cellulari clonali, ovvero ciascuna derivata da un'unica cellula progenitrice somatica, oppure da un piccolo gruppo di questo tipo di cellule, mantengano stabilmente il corredo genetico della cellula progenitrice. Il problema è che alcuni studi hanno mostrato fenomeni di instabilità genomica sia nelle cellule staminali sia nelle progenitrici. Di conseguenza le IPSC possono essere portatrici di variazioni strutturali o di variazioni nel numero di copie, mutazioni a carico del DNA dovute al fatto che alcuni tratti sono mancanti o viceversa duplicati, oppure di cambiamenti di singole coppie di basi. Queste variazioni potrebbero essere causate dalle procedure di dedifferenziamento usate dagli studiosi per ripercorrere a ritroso il processo di maturazione delle cellule, o essere già presenti nelle cellule somatiche di origine, seppure con una frequenza limitata. Quest'ultima possibilità è suffragata da altri studi, secondo i quali il mosaicismo genetico sarebbe presente non solo nelle cellule cancerose, ma anche nelle linee cellulari somatiche, in conseguenza di errori nella replicazione del DNA, nei processi riparativi e nella mobilizzazione dei trasposoni, gli elementi genetici in grado di spostarsi da una parte all'altra del genoma. Per verificare quest'ipotesi, Vaccarino e colleghi hanno prodotto in laboratorio 21 linee umane di IPSC derivate da fibroblasti epiteliali di 7 individui di 2 famiglie diverse, successivamente analizzate con tecniche di sequenziamento sull'intero genoma. Hanno così scoperto che, in media, ogni linea IPSC manifesta 2 CNV. Poiché almeno metà di queste variazioni erano già presenti in una piccola percentuale di cellule epiteliali, non sono state prodotte ex novo dalle tecniche di riprogrammazione. Il 30% delle cellule epiteliali mostra CNV. Finora si riteneva che queste variazioni fossero associate a stati patologici, per esempio a tumori, ha spiegato Vaccarino. Il mosaico che abbiamo osservato nella pelle potrebbe riguardare anche il sangue, il cervello o altre parti dell'organismo. 21 novembre 2012. L'indefinibile aroma dell'odore bianco. Come esistono il colore bianco e il rumore bianco, anche nel mondo della percezione olfattiva esiste un profumo bianco né piacevole né spiacevole verso cui convergono tutte le miscele di sostanze odorose con un elevato numero di componenti, anche differenti tra loro. Anche il mondo degli odori ha un suo bianco. A scoprirlo e identificarlo è una ricerca condotta da un gruppo di neurobiologi del Weizmann Institute of Science di Rehovot, in Israele, che descrive come è arrivato a questa conclusione in un articolo pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences. Gli studi sulla percezione olfattiva hanno collegato la nostra percezione delle sostanze odorose monomolecolari alla loro struttura fisica e a specifici recettori. Tuttavia, gli odori del mondo reale ben raramente provengono da singoli stimoli monomolecolari, dato che sono quasi sempre il prodotto di complesse miscele, della cui percezione non si sa quasi nulla. Studiando questo problema, tali Weiss e colleghi si sono chiesti se anche nella percezione olfattiva si verificassero fenomeni come quelli che si osservano nella visione e nell'udito. In particolare si sono domandati se anche per l'olfatto esistesse un odore neutro o bianco. Nella visione, quando si mettono insieme diverse lunghezze d'onda più o meno di uguale intensità, si ottiene una luce che è percepita come bianco. Addirittura, se il numero di lunghezze d'onda è abbastanza elevato, due combinazioni di questo tipo, pur con differente composizione spettrale, appaiono indistinguibili. Lo stesso avviene in acustica. Due analoghe combinazioni composte da numerose frequenze differenti portano alla percezione di un ronzio che viene definito rumore bianco. Weiss e colleghi hanno quindi selezionato 86 molecole i cui stimoli olfattivi si collocano più o meno su tutto lo spazio percettivo olfattivo, diluendole in modo che inducessero percezioni più o meno della stessa intensità. In seguito hanno preparato molte miscele aromatiche differenti, contenenti ciascuna un numero variabile di componenti molecolari, per poi chiedere a un gruppo di volontari di valutare la somiglianza percettiva di coppie di queste miscele. Hanno così scoperto che via via che aumentava il numero dei componenti delle miscele, la percezione della differenza fra ciascuna coppia andava scemando. Giunti alla soglia dei 30 componenti, le coppie risultavano del tutto simili, nonostante il fatto che non condividessero neppure un componente. Come controprova, gli autori hanno creato 4 differenti combinazioni di oltre 30 molecole odorose di base, dicendo ai partecipanti che si trattava di un odore chiamato Laurax, un nome inventato. Una volta appurato che i partecipanti erano in grado di riconoscere la fragranza di Laurax, distinguendola agevolmente da altri odori di base e da composti semplici, hanno proposto ai partecipanti miscele formate da un numero qualsiasi di componenti. In questo modo hanno scoperto che quando i composti raggiungevano o superavano la fatidica soglia di 30, venivano descritti come né piacevoli né spiacevoli e indicati tutti invariabilmente come un unico odore, il Laurax. Dunque, rilevano gli autori, quante più componenti hanno le miscele, tanto più convergono verso l'odore bianco. Tutto questo non accade per aromi naturali di origine molto complessa come il caffè, il vino o il profumo delle rose, sia perché l'intensità delle diverse componenti non è affatto uguale. Le note di testa del profumo di una rosa sono attribuibili per il 70% a due sole componenti, sia perché le diverse componenti non si distribuiscono in maniera più o meno uniforme sull'intero spazio olfattivo. Secondo Weiss, seppure esiste in natura, l'odore bianco deve essere molto raro. Una conseguenza di questo studio, osservano gli autori, è la conferma del fatto che il sistema olfattivo funziona in maniera sintetica e non analitica, ossia tratta un odore come un'entità unitaria, dando solo un peso relativo ai singoli componenti monomolecolari. A questo punto, concludono, sarebbe interessante proseguire questa ricerca analizzando le implicazioni neurobiologiche dell'esistenza di un odore bianco, uno studio che potrebbe chiarire ulteriormente le basi ancora oscure della percezione olfattiva.